ho chiesto a Leonardo la cortesia di sentire prima l'intervento del dottor Bianchini, che ha un impegno, cioè che deve rientrare a Roma un treno a breve, e diciamo coglierei l'occasione per appunto, tanto vabbè, ringraziarlo di nuovo per aver accettato l'invito, ma chiedergli un pochino quello che sta avvenendo all'interno del gruppo di lavoro di cui fa parte del gruppo Open Science del Ministero, e quindi diciamo se ci racconta un po' quali sono le iniziative, le azioni.
Pensavo fosse una tavola rotonda, ma va bene comunque. Non ho però preparato delle slide, diciamo. Allora, devo... allora, sì. Le iniziative, allora, io sono un ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e in questo momento sto collaborando al MIUR con il direttore di dipartimento che sta cercando di mettere ordine in questa situazione, diciamo, piuttosto. Come dire, conveniente per le varie riviste che si occupano appunto di pubblicare articoli scientifici e non. Allora, le azioni che si stanno facendo si sviluppano su tre linee. È chiaro che, diciamo, la prima cosa è quella di rivedere i criteri di valutazione, cosa che è stata istituita una commissione ad hoc che sta studiando questo problema. E si crede di poter avere un qualche documento ragionevole in un tempo, diciamo che da qui ai prossimi 2 mesi. E questa, secondo noi, è la prima cosa perché è strategica, perché è chiaro che non è che le persone scelgono di pubblicare su alcune riviste proprio liberamente. Diciamo che c'è un sistema che li invoglia molto e li sta spingendo in una direzione che poi si rivela estremamente conveniente per i publisher, ma magari lo è meno per chi deve approfittare del prodotto scientifico. Come dicevamo precedentemente, è un po' singolare che la ricerca finanziata con i fondi pubblici poi non possa essere fruita a livello sociale da tutti quanti, ecco. E questa quindi riteniamo che sia la prima linea di sviluppo. Un'altra linea di sviluppo che sta andando molto rapidamente e di cui tra l'altro ci sono autorevoli membri anche qui dentro, cioè Donatella diciamo, fa parte di quella commissione, la stessa Elena Giglia fa parte di questa commissione, diciamo, si sta occupando di redigere un documento e questo documento ha a che fare proprio con le linee guida che vengono suggerite al Ministero per quanto concerne sia l'Open Science e diciamo, il discorso della fairness dei dati. Quindi sono due in realtà argomenti che sono a carico di questa commissione. Stanno lavorando molto bene, c'è già una versione in uno stato avanzato del documento che prevede anche diverse azioni a tempi diversi, che hanno a che fare naturalmente con un'azione immediata e un'azione nel lungo periodo che alla fine, diciamo, contempla anche la formazione dei ricercatori in quella direzione. Inoltre, diciamo, per quanto concerne il discorso dell'open science e dell'open data, noi siamo molto sensibili al problema che diciamo, ci sono delle collaborazioni internazionali, quindi è assolutamente fondamentale potersi relazionare con i nostri colleghi ricercatori e quindi avere una politica comune. Questo avviene notoriamente in sincronia, diciamo, almeno per quanto concerne l'Europa. E allora si è partiti dal problema che voi probabilmente conoscete, insomma, abbiamo l'attuale Piano Nazionale della Ricerca, terminerà nel 2020 ed è sincronizzato al momento con Horizon 2020, va bene? Quindi, infatti, dal 2021 al 2027 ci sarà un Horizon EU che ha determinati argomenti di interesse scientifico, determinate linee guida, eccetera. Quindi l'idea è che l'Italia si sincronizzi dal punto di vista cronologico per quanto riguarda il Piano Nazionale della Ricerca con Horizon EU. Perché faccio questo preambolo? Perché a fianco alle linee guida che vengono in qualche modo discusse, e anche lì tra l'altro ci sono molti autorevoli membri del CNR che partecipano a questi tavoli di lavoro, ci sarà anche in questo documento vorremmo adottare, diciamo vogliamo adottare i suggerimenti che vengono dal discorso che, esatto, che viene diciamo, qui affrontato per quanto concerne il Piano Nazionale dell'Open Science e dell'Open Data. No, voi adesso dell'Open Data magari ne avete parlato meno, ma insomma, diciamo, se volete. Quindi, diciamo, le linee strategiche lungo cui ci si sta muovendo sono queste tre. Allora, da una parte abbiamo il discorso documento che in qualche modo fornisce una linea guida comportamentale per quanto concerne l'open science e l'open data. Il PNR che fa suo questi suggerimenti, vorrebbe fare suoi questi suggerimenti e naturalmente la revisione dei criteri diciamo, di giudizio dei ricercatori per quanto concerne le nostre carriere. Questi criteri vanno rivisti, naturalmente questo va fatto con estrema attenzione e delicatezza, quindi qui diciamo la velocità bisogna starci un attimo attento perché bisogna stare comunque attenti al fatto che abbiamo un mondo intorno e ci dobbiamo relazionare con i nostri colleghi europei, quindi c'è una, diciamo, la ricerca è una ricerca che non sia, questi criteri sono locali per l'Italia, ma noi abbiamo dei ricercatori che sono competitivi worldwide, quindi noi vogliamo che rimangano competitivi a livello mondiale, quindi questi criteri devono essere quantomeno confrontabili o omogenei a quelli che vengono applicati anche negli altri paesi. Quindi questa è l'idea di base.
Bene, grazie. L'ho chiesto di anticipare solamente perché poi ovviamente la tavola rotonda ci sarà e si potrà trattenere per il tempo che può. Io direi che se vi volete accomodare al tavolo, così possiamo dare la parola ai ricercatori, siamo molto in ritardo, però vabbè, insomma, al limite andiamo un pochino oltre il tempo previsto. Sei nel panel, ma io vuoi fare le domande e basta, loro devono dire qualcosa.
Questo è il ricercatore.
Sì. Ma come vuoi. Sì, diciamo che ecco, è importante sentire ora la vostra voce rispetto a tutte le informazioni, tutto questo bagaglio informativo che abbiamo avuto stamani mattina, anche rispetto a quello che ci ha raccontato il dottor Bianchini rispetto al Ministero e rispetto alle iniziative del Ministero e quindi niente, direi che non so, volete raccontarci qualcosa? Avete delle domande? Come preferite?
Inizio io?
Come fai?
Inizio io? Salve, io sono Silvia Giamberini, Istituto di Geoscienze e Georisorse. Ringrazio Silvia di avermi invitato. Lei mi conosce come membro del Comitato di Coordinamento del progetto Horizon 2020 Eco Potential, che il CNR ha l'onore e l'onere di coordinare, è uno dei, diciamo, pochi grandi progetti che il CNR coordina. E in questo progetto io sono responsabile di tutto quello che riguarda la comunicazione, quindi anche di supportare i ricercatori nell'applicazione delle politiche open access. È un progetto particolare perché è un progetto che è nato con lo scopo di fornire dati aperti, proprio come scopo del progetto, quindi si rivolge a una comunità internazionale di ricerca formata da 47 partner e più di 300 ricercatori di tutta Europa e anche oltre Europa, quindi un progetto enorme, nato proprio con lo scopo di utilizzare i dati aperti di Copernicus, che è il più grosso programma di acquisizione e messa a disposizione di dati aperti, dati satellitari, soprattutto di osservazione della Terra, e di contribuire a GEO, che è il Group on Earth Observation, che è forse il più grosso programma di diciamo, messa a disposizione di dati di osservazione della Terra del mondo attraverso i propri portali. Quindi un progetto proprio dedicato a questo, in cui qui una comunità scientifica abbastanza particolare e diciamo già forse preparata a partecipare a un programma sull'open science, l'open data e sull'open access. Detto questa premessa, noi, nonostante tutto questo, bellissima cosa, ci siamo trovati con dei problemi che io ora vorrei dire, perché possono aiutare nel cercare di superare questi ostacoli a cui ci siamo trovati davanti, soprattutto come coordinatori. E su questo io inviterei la nostra biblioteca centrale a aiutare la comunità della ricerca, perché stamani ho sentito delle cose molto positive, la possibilità di avere un repository, di avere dei servizi di supporto, il lavoro che state facendo di informazione e così via. Ecco, tutto questo noi ne avremmo avuto bisogno 4 anni fa, quindi quando il progetto è nato. E io ringrazio Silvia e Donatella, tutti quelli che ci hanno aiutato in questo compito, perché per me, quando ho iniziato a lavorare su questo progetto, ho fatto anch'io il mio processo di formazione sull'open access. Alcuni punti critici velocemente. Il fatto che l'Unione Europea ci ha costretto a pubblicare open access è stato un grosso vantaggio, perché ci ha costretto a prendere, diciamo, consapevolezza del problema. Però poi questo si è risolto soprattutto nel finanziare il double dipping, perché molti ricercatori si sono trovati a pagare per quello che si diceva prima, per le riviste a cui sono già abbonati, e solo una parte della comunità, quella che aveva già fatto un suo percorso e quelli che avevano il supporto delle proprie istituzioni, invece si sono rivolte a riviste completamente open access o alle riviste della propria comunità open access. Remote Sensing, che è stata citata prima, è una di queste. Quindi questo ostacolo va assolutamente superato. Il burden, cioè il peso del pagare l'open access, non può essere sui singoli gruppi di ricerca, soprattutto dentro il CNR. Io mi sono sentita dire dai miei colleghi CNR, che noi siamo circa 30 ricercatori CNR che partecipano a questo progetto, divisi su 6 istituti diversi, il nostro fa il coordinatore, ma ce ne sono altri, che pagare una pubblicazione open access voleva dire un mese di un assegno di ricerca, e quindi mi dicevano: io mi sto svenando a pagare l'open access sul mio budget. Per cui programmi come, diciamo, il fatto che noi paghiamo già l'abbonamento e che quindi possiamo accedere a queste stesse riviste senza pagare ulteriormente, ovviamente sono benvenute, ma forse non risolvono completamente il problema. Lo risolvono dal lato dell'apertura, e quindi noi abbiamo fatto molta pubblicità sul fatto che aumentava la visibilità dell'articolo e così via, l'abbiamo fatto anche sui nostri social media e così via, però non risolvono il modello del fatto che ci sono delle imprese private che guadagnano sulla nostra conoscenza. Quindi io punterei di più sul fatto che il CNR, insieme a altre istituzioni, grandi istituzioni, abbiano delle proprie politiche editoriali, facciano delle proprie riviste open access, e che quindi si pongano come editori di assoluto prestigio. Ai professori che ci sono venuti a dire: ma io non voglio che i miei giovani ricercatori pubblichino su riviste, diciamo, di bassa qualità, il pregiudizio di cui si diceva prima del fatto che le riviste open access sono di bassa qualità, io ho sempre risposto: a voi ormai il vostro curriculum ce l'avete, venite voi nell'editorial board delle riviste open access, alzatene il livello qualitativo, lavorate per questo. E questo io chiedo a tutti i nostri dirigenti di ricerca, intanto ormai sono arrivati al massimo della loro carriera, possono spendere parte del loro tempo in questo, e gli chiedo di farlo attivamente. Non vi rubo altro tempo, passo la parola agli altri, spero di aver dato delle indicazioni utili, grazie.
Sì, io sono Emanuela Pizzalis, sono ricercatore dell'Istituto di Chimica dei Composti Organometallici, sono della sezione di Pisa, la nostra sede centrale, la sede dell'Istituto è a Firenze. Io non ho mai pubblicato Open Access devo essere sincera, appunto, stamattina ho trovato alcune risposte, però anche il conforto, diciamo, ad alcuni dubbi che noi abbiamo, che il mio gruppo, insomma le persone con cui io lavoro abbiamo problemi di finanziamenti pubblici veri e propri, nel senso, noi spesso lavoriamo magari con contratti di ricerca con privati, ad esempio con l'Enel, abbiamo avuto dei progetti europei LIFE, che non sono progetti di ricerca, sono progetti applicativi, e quindi non è prevista la spesa per la pubblicazione. Vediamo che appunto alla fine il problema di spendere per pubblicare, perché è visto così l'open access, sinceramente appunto il fatto che sia una bassa percentuale la pubblicazione appunto con a pagamento, in realtà non è percepita più di tanto. E poi abbiamo, diciamo, il dubbio sul effettivamente quello che si diceva, la garanzia della, oltre al discorso dell'impact factor, che sicuramente appunto ne abbiamo discusso tanto stamattina, condiziona il fatto di andare a pubblicare, la garanzia sul discorso editorial board, persone appunto che sono nell'editorial board di riviste a cui magari noi diamo più fiducia, conosciamo persone appunto della ricerca internazionali. Il mio dubbio sul discorso appunto, allora intanto la richiesta appunto e quello che è venuto fuori stamattina è quello, cioè il cercare di andare verso il fatto che sia l'ente a farsi carico delle spese per le pubblicazioni, quindi che il fatto in questi accordi in essere vengano effettivamente via via, vedo che appunto le cose stanno succedendo, quindi stiamo a vedere, speriamo appunto che evolvano in questo senso. Quindi alla fine, che so, stavo guardando, c'è questo accordo fra l'ACS e il Max Planck Institute, ma se ne sono detti anche stamattina altri appunto, in cui è l'ente che si può far carico dell'abbonamento, ma anche delle spese per le pubblicazioni. E poi il discorso che appunto sia vorremmo avere la garanzia del fatto che il movimento sia di tipo internazionale, cioè Plan S in Europa, abbiamo parlato dell'America Latina, che sia effettivamente una cosa a livello internazionale, che gli editori abbiano una politica comune, alla fine il mondo scientifico è uno, cioè il fatto di poter collaborare, il fatto di poter appunto avere un territorio comune, una piattaforma comune è fondamentale, quindi ci deve essere un minimo di appunto coordinamento appunto all'interno dell'Europa, ma anche intercontinentale per forza. E niente, quindi capisco che i ricercatori siano poco attivi in questo senso, mi sento appunto di dover fare il mia culpa. Però alla fine questi sono i nostri diciamo, dubbi, le nostre criticità. E poi, per esempio, questa è una domanda proprio personale, il fatto di avere a disposizione articoli anche poi, cioè che rimangano comunque disponibili, abbiamo avuto appunto il fatto di avere le riviste digitali aggiornate o comunque appunto avere la possibilità di consultare anche lavori precedenti deve rimanere fondamentale per il fatto che so, è vero appunto l'avanzamento della ricerca, molte volte ci si trova a dover ricercare dei lavori di anni fa su argomenti magari trascurati che alla fine diventano fondamentali poi su altre ricerche. Ecco, più che altro questo. Grazie a voi.
Sono Francesco Potorti, sono ricercatore qui all'ISTI. Allora, per una prima cosa volevo dare un'idea di come funziona il nostro campo. L'ISTI è un istituto che ha essenzialmente un'anima informatica, io sono spostato più verso la parte ingegneristica, per cui diciamo che la mia attività è un incrocio fra ingegneria e informatica. Le nostre riviste di riferimento sono quelle della IEEE, che è l'Istituto degli Ingegneri Elettronici, che è un'associazione prestigiosa che pubblica diverse riviste. Allora, la mia esperienza è che Nella pratica, quando io cerco un articolo, io lo cerco con Google e lo trovo con Google. La metà delle volte lo trovo sul sito dell'autore. E un terzo delle volte lo trovo sul sito istituzionale dell'autore. Le altre volte lo trovo su uno dei database istituzionali. Per cui mi rendo conto che questa esperienza è parecchio diversa da quella di altri campi, che sono i fisici, i chimici, i medici, non hanno questo tipo di approccio. Per cui dal nostro punto di vista, allora io ho una cultura del software libero e della conoscenza del copyright vecchia, per cui mi rendo conto in linea di principio perlomeno dei problemi, però dal punto di vista pratico questo problema nel mio campo non si vede, perché io se cerco un articolo con Google di solito lo trovo. Trovo l'originale o un preprint o qualche cosa che mi è più che sufficiente. Nel nostro campo, almeno tradizionalmente, open access istintivamente significava rivista di bassa qualità dove paghi per pubblicare, qualunque cosa gli mandi te la prendono. Il che per l'esperienza che non è nato da zero, è nato da un'esperienza pratica e che esiste ancora, cioè pieno di riviste che più o meno si interessano al mio campo, che non valgono assolutamente nulla e qualunque cosa tu gli mandi paghi e te la pubblicano. E il correlato a questo volevo dire che molti discorsi che sono stati fatti sull'impact factor secondo me vanno presi con un grano di sale, cioè l'impact factor per noi è uno strumento importantissimo che non è campato in aria, cioè è basato sulle citazioni che i colleghi fanno degli articoli pubblicati in quella rivista. Il fatto che alcune riviste pubblichino in maggioranza articoli di buona qualità e altre no, non è un caso, è dovuto al fatto che c'è un controllo di qualche tipo. Questo in linea di principio non ha niente a che vedere con l'open access. Nella pratica, negli anni passati, si è visto molto spesso e si vede ancora una correlazione molto forte fra riviste predatorie, open access, e scarsissima qualità. E questo lo dico così per dire le cose che magari gente che è di altri campi no, vede in maniera diversa. E fine del racconto dell'esperienza, volevo fare due osservazioni. Dunque, si è parlato di una licenza CC BY, sicuro che sia la scelta migliore? Cioè, una licenza non sarebbe meglio col non derivatives? Cioè, una licenza CC BY consente in linea di principio di prendere un articolo, cambiare due o tre pezzettini e poi ripubblicarlo uguale, semplicemente aggiungendo un autore o cambiando i nomi degli autori. Non è questo che normalmente si vuole. Normalmente chi pubblica un articolo non vuole che il suo articolo sia modificato, vuole che il suo articolo sia citato, vuole che le idee siano riprese e riscritte, vuole che magari qualcuno gli chieda posso pubblicare un'immagine, oppure gli dica semplicemente pubblico l'immagine, ma quando pubblico un articolo non voglio che sia preso e modificato in alcuni pezzetti. Per cui ho l'impressione che la scelta CC BY non sia corretta. Poi magari se qualcuno ne vuole parlare ne discutiamo. Un'altra cosa, vista la mia conoscenza del software libero, ho visto che si è parlato per il 95% di open access di articoli, che è l'argomento dell'incontro, per un 5% di open data nessuno ha mai nominato il software. Per un articolo come quello, per un istituto come quello dove lavoro io, il software è importante, diciamo che una parte significativa della produzione scientifica andrebbe riconosciuto, andrebbe trattato in maniera opportuna. Ci sono tutta una serie di sistemi per trattare il software libero, di licenze note e meno note, e questo dovrebbe entrare in qualche maniera a far parte del dibattito, secondo me, o perlomeno delle pratiche, se non del dibattito. Se non c'è più niente da dibattere, perlomeno delle pratiche di utilizzo. Per un'ultima osservazione riguardo a chi diceva non siamo in realtà liberi di scegliere la rivista, insomma è un po' forzata come affermazione. E se io fossi uno scienziato più bravo di quello che sono, direi va bene, semplicemente, come ha detto qualcuno, scelgo la rivista con impact factor più alto, allora ho una scelta limitata. In realtà io non sono così bravo. Cioè, quando decido di pubblicare un articolo, non vado a puntare necessariamente sulla rivista con impact factor più alta, quello lo faccio una volta ogni tanto, quando dico vai, questo è bello, puntiamo in alto. Ma la maggior parte delle volte si punta in mezzo, almeno per la mia esperienza. Per cui avere un intervallo di qualità nella scelta della pubblicazione, per quello che vedo intorno a me, è estremamente utile. E avere lo strumento principe di questa scelta è l'impact factor, almeno in prima battuta. Poi ovviamente noi conosciamo le riviste di riferimento, conosciamo la loro qualità, e una volta che le conosciamo non le guardiamo neanche più l'impact factor, perché sappiamo di cosa si parla. Ma se io vado a cercare qualche cosa, la prima cosa che vado a guardare è quello, poi dico, vediamo come. Poi ci sono riviste e riviste, ci sono riviste tipo magazine che hanno naturalmente, però queste sono cose che fanno parte della valutazione, però si parte da lì, non è un numero che va scartato.
Grazie Francesco. C'è qualcuno che ha domande? No, quello sicuramente, Elena. Chiedevo per accumulare magari più domande, ma se non ce ne sono, volete rispondere, puoi rispondere.
Posso dare qualche cosa, diciamo. Grazie. La collega Pizzali ha detto no surprise. Beh, quello è chiaro, cioè no surprise assolutamente è escluso. Cioè, penso che non solo Coalition S, ma tutti i movimenti open access escludano che l'autore debba pagare. Quindi questo siamo chiarissimi. Si tratta di riconvertire le spese di abbonamento in spese APC, quindi a carico degli autori. Ci deve essere una locazione internazionale, ovviamente, certo, è chiarissimo. Se non c'è, abbiamo anche scritto, se non c'è un lavoro di squadra, falliamo. Quindi internazionale, europeistica, è sicuramente così. Il problema del... Dunque, il CC BY, perché io non sono un esperto assolutamente, anzi sono ignorante completamente, però ho capito che è quella più ampia possibile, quindi diciamo, noi dobbiamo assicurarci che il prodotto sia riconosciuto come proveniente da noi, dall'autore, no? Quindi poi dopo se lo distribuiscono con qualche modifica, purché sia tracciato dove viene, questo è ragionevole. Mettere altre cose più restrittive, da quello che capisco, però ripeto, sono ignorante, poi ostacola la pubblicazione sul sito del publisher, che comunque ci deve essere. Quindi è una cosa, però insomma possiamo parlare, discutere, e non è. E sono d'accordo sull'impact factor, non vorrei entrare troppo, però io sono d'accordo con quello che hai detto, è che abbiamo bisogno in realtà di un intervallo di qualità. Ecco, intervallo di qualità mi piace moltissimo, cioè dobbiamo avere un livello di qualità minimo, quindi escludere le riviste predatorie, è quello siamo tutti d'accordo, e poi capire, insomma, se una rivista è ragionevolmente buona, dopodiché andiamo a vedere se quella è 3, 4,5 oppure 48 come Science, potrebbe non essere necessario ai fini della valutazione, perché quello che conta è leggere l'articolo e non andare a vedere la rivista su cui è pubblicato. Poi per il resto diciamo, mi sembra siamo d'accordo.
Paolo. Tito. Prima Paolo. È una domanda generale.
Sì, sull'impact factor l'unica cosa che mi permetto di dire è che è un numero che secondo me ha poco a che vedere con la qualità del board che fa le review in generale. È un numero che spesso si nutre da solo, perché ovviamente più alto l'impact factor, più tendi a pubblicare lì, e il fatto che l'impact factor di un giornale sia molto alto non fa di te un grande scienziato. È molto alto perché Einstein ci ha pubblicato. Poi tu, quel giorno, ci hai mandato un articolo, magari c'è Fabrizio Sebastiani che fa la review, che è molto bravo, sicuramente c'è, ma ce ne sono molti altri. Io ho fatto molte review in tantissimi giorni, le posso garantire, insomma, che è una lotta capire cosa è buono, cosa non è buono. Aspetta, i publisher, ci sono vari studi tra l'altro sui publisher che mostrano come sia un effetto a cascata, no? Tu parti dal primo col più alto, se te la bocciano quello va più basso, poi più basso, poi più basso, è proprio è un metodo è studiato. Sono come le 20 sigarette nel pacchetto, più o meno funziona così. Comunque, a parte questo, la domanda... No, ma lo capisco che sia un numero, ma è un numero che in realtà travisa molto. Cioè, tu vai a cercarla più alta perché sei valutato sulla base di quella, non perché quello vuol dire che sei bravo. È un cane che si morde la coda. Però aspetta Fabrizio, un secondo. La domanda più che altro era per Elena, oggi ha chiesto i BAT, no? Il famoso BAT che viene detto e viene ripetuto costantemente. Secondo me è un aspetto che complica molto la questione che stiamo discutendo oggi, è il fatto che i publisher di fatto si sono sostituiti alle scholarly societies, cioè alle comunità scientifiche. E perché si possa fare economia di scala, bisognerebbe che le scholarly societies facessero economia di scala. Cioè le fee le dovrebbero pagare loro, in teoria, al publisher, se proprio non vogliono assumersi la responsabilità di fare girare i loro journal. In realtà oggi non assistiamo a un double dipping, ma assistiamo a un 1000 dipping, cioè ogni institution nel mondo paga le stesse cose per le stesse community over and over again. Quindi non è solo l'autore e il CNR, è il fatto che le paga il MIP, le paga il CNRS, le paga, pagano tutti la stessa cosa per le stesse comunità, no? E questo è l'assurdo più grosso. Cioè le comunità dovrebbero avere quella governance e quell'aspetto strutturale anche di fondi che è in grado di pagare quelle fee. In teoria dovrebbe essere loro a dialogare con i publisher. Okay? Oggi non esistono, e la cosa non esistono, esistono ma sono o colluse molto spesso con i publisher, per cui si chiamano nello stesso modo, vedi ai Tripoli, però è complicato questo rimpiazzo. In questa fase, secondo me, bisogna trovare delle soluzioni, perché dire solamente l'open access è buono non è sufficiente. Cioè quello che diceva Francesco poco fa è sensatissimo, perché tu da ricercatore ti senti appartenente a una comunità che è del tutto virtuale, non è concreta, non è fattuale e non prende decisioni da questo punto di vista. Quindi se fai riferimento alla tua organizzazione sei fregato, se fai riferimento al funder sei fregato e se guardi il publisher sei fregato, come ricercatore sei un po' solo. Quindi i BAT, secondo me Elena, vengono molto da questo, perché se in principio siamo tutti d'accordo, fattualmente è complesso passare da un sistema ad un altro.
Grazie.
Sì. Allora, no, velocissimamente sono due cose tecniche. Allora, sull'impact factor nessuno dice, cioè non va demonizzato la misura bibliometrica in sé, perché l'impact factor, nessuno se lo ricorda, ma è nato per le biblioteche per decidere quale rivista scartare rispetto a un'altra. Quindi era un indice perché il bibliotecario fosse favorito nel dire, va bene, questa rivista ha più citazioni, è più utilizzata, allora se ho pochi soldi taglio quella con l'impact factor minore. Lo stesso fondatore dell'impact factor, che si chiama Eugene Garfield, aveva messo in guardia dall'utilizzare l'impact factor per valutare il singolo ricercatore, che è invece quello che viene fatto normalmente. Perché non va usato l'impact factor? Quindi non è l'impact factor di per sé il demonio. Quello che va in qualche modo evitato è un utilizzo improprio di queste misure. Perché l'impact factor, non dimentichiamocelo, è una misura proxy, nel senso che è calcolato a un rapporto fra il numero di citazioni ottenute nei due anni precedenti all'anno in corso rispetto al numero totale di articoli pubblicati, quindi è una media. Io e Donatella Castelli potremmo aver pubblicato sulla stessa rivista, che ha un impact factor di 50, ma il suo lavoro potrebbe aver avuto 100 citazioni, il mio lavoro 0 citazioni e avremmo entrambe un impact factor di 50. Quindi non va bene per giudicare il singolo ricercatore, va bene se volete come misura proxy per giudicare quello che si diceva in qualche modo la qualità fra virgolette della rivista. Detto questo, ed è anche il motivo per cui oggi pomeriggio e domani mattina faremo questo corso su Open Access, Open Science, eccetera, è anche per chiarire, come dire, una serie di tecnicalità di questo tipo, perché esiste, e ve lo farò vedere oggi pomeriggio, un grafico con una correlazione diretta, non fra l'impact factor della rivista e la scarsa qualità open access. Esiste un grafico con una correlazione diretta fra l'impact factor della rivista e il numero di ritrattazioni. Perché più è alto l'impact factor della rivista, più faccio qualsiasi cosa pur di pubblicare lì. E quando dico qualsiasi cosa, intendo qualsiasi cosa, cioè falsificare i dati, fabbricare i dati. Esiste questo blog scientifico che si chiama Retraction Watch, che vi invito a guardare, perché ogni giorno ci sono ritrattazioni e le ritrattazioni vengono fatte sui siti non delle riviste open access, non delle riviste predatorie, ma di Nature, Science, anche PLOS, quindi anche una rivista prestigiosa come PLOS, proprio perché il concetto è pur di pubblicare lì, perché di nuovo il problema è che poi vengo valutato così, faccio qualsiasi cosa. Quindi, come dire, l'importanza di fare questi corsi e di parlarne con i ricercatori è perché secondo me se non si parte dai dati, ma si parte solo da Il peggio sono le leggende metropolitane, appunto, oppure da idee diffuse o cose del genere, come dire, non si arriva da nessuna parte. Ne abbiamo discusso anche al convegno delle stelline, perché mi hanno chiesto di fare proprio un intervento sull'open access e gli editori predatori. Alla fine gli editori predatori open access sono una parte minima di tutto il panorama editoriale, ma pensate al perché voi pubblicate anche con un editore, come dire, predatorio, perché la spinta a pubblicare è tale che purché io pubblichi, pubblico ovunque. Quando mi fanno vedere certi miei ricercatori, mi dicono: ma io ho pubblicato lì, adesso mi chiedono le fee dopo, ma poi qui, ma poi là. Vi basta aprire il sito per capire che non è attendibile, perché non c'è una licenza, non c'è capito come, non si capisce come vengono trattati i dati, non si capisce chi è l'editorial board. Un bibliotecario guarda quella pagina e vi dice no. No, ma proprio chiaramente. Quindi questo, comunque, per chi viene al corso oggi pomeriggio ne parleremo in modo diffuso. Sul problema della licenza Creative Commons, perché va capito. Allora, la licenza Creative Commons BY non è solo quella più... Dunque, i criteri delle licenze Creative Commons sono quattro. BY, l'attribuzione, non commercial, quindi non si possono essere, sfruttamenti commerciali dell'opera, non derivatives, quindi non opere derivate, e share alike. Quindi sono quattro criteri, potete mischiarli fino a ottenere sei tipi di licenze diverse. Perché la licenza, cioè la non derivatives, non ha senso in comunicazione scientifica? Alzi la mano chi di voi ha mai fatto quello che il vostro collega diceva, cioè prendere un articolo di un'altra persona, cambiare due parole e ripubblicarlo nel suo? Alzi la mano chi l'ha mai fatto.
Io l'ho fatto, ma qualcuno l'ha fatto.
No, però abbiate pazienza. Ma non è plagio. Allora, in quel caso lì non è plagio. No, vorrei, scusate, questa cosa vorrei che fosse chiara per tutti. Bye. Allora, CC BY significa che io posso fare le mie slide che avete visto prima, hanno una licenza CC BY. Significa, e anzi siete, come dire, fortemente invitati a farlo, rifate il corso dell'open access che faremo oggi pomeriggio, riutilizzate queste slide, purché diciate che le ho create io. Quindi questo non è il plagio, cioè non è che voi potete prendere le mie slide, farle vedere a qualcun altro e dire sono slide mie, ok? La licenza CC BY intende questo, cioè fate quello che volete del mio lavoro, purché mi citiate come autore. Ora, io vi chiedo, qual è, visto che abbiamo detto stamattina 10 volte che voi non venite pagati, ok, per pubblicare su una rivista scientifica, cos'è che vi aspettate in cambio? Se non vi aspettate un ritorno economico, qual è il ritorno che vi aspettate? Di essere riconosciuti come l'esperto della materia, giusto? Di essere riconosciuto come il ricercatore più prestigioso in quella disciplina, possibilmente di avere delle citazioni. Allora io vi chiedo, che interesse avete come ricercatori a prendere il lavoro di un altro, cambiare tre parole e pubblicarlo nel vostro? Anche perché oggi ci sono i software antiplagio, vi trovano in 0 nanosecondi, e quindi che figura ci fate? Quindi la mia domanda è, che interesse avete a fare questo tipo di pratica? Quindi non è un problema di licenza. Il problema è che interesse avete a essere riconosciuti come un ricercatore che ha copiato integralmente il lavoro di un altro cambiando tre righe. Questa è la domanda, ce la faremo anche oggi pomeriggio al corso. Però volevo essere chiara sul perché la licenza non derivatives non ha nessun senso in ambito di comunicazione scientifica. Okay?
Io volevo aggiungere, acceso? Sì, una cosa sulla questione della qualità della rivista e del predatory publishing. A me è capitata una cosa in questi ultimi anni e mezzo. Due articoli di cui non ero promotore, rifiutati in prima sottomissione, sottomessi a un'altra rivista senza modificarli. Io mi sono opposta con l'autore, sono stata anche lì per dire, tiro indietro il mio nome, perché secondo me potevano essere migliorati effettivamente, però non c'è tempo, allora sono stati sottoposti a una rivista di qualità inferiore. Non si tratta di riviste open access. Quindi questo discorso della vere riviste di bassa qualità, dello stesso editore, sto parlando sempre di riviste Elsevier, c'è una scaletta di riviste, tu applichi alla prima, te lo rifiutano, mandi alla seconda, se te lo rifiutano mandi alla terza, l'articolo così com'è. Quindi questo non è predatory publishing in qualche modo sotto altre forme? Lo è, secondo me lo è altrettanto. No? Quindi, invece altre volte invece mi è capitato che insieme agli altri coautori abbiamo migliorato, abbiamo rifatto gli esperimenti e così via, risottoposto alla stessa rivista. Ultima cosa e poi basta. E volevo insistere un attimo sulla importanza che il CNR ci dia servizi e supporto sulle politiche open access, proprio per far sì che noi come ente ci possiamo porre su un'arena internazionale come ente bravo a fare il coordinamento di progetti. Perché, per esempio, noi abbiamo voluto fare un nostro repository, c'era Zenodo, però ho voluto avere una cosa a nome mio, a nome CNR, l'abbiamo fatto su Puma perché allora c'era Puma, non è sufficiente, c'ha i suoi limiti, però io volevo un posto dove tutte le pubblicazioni di questo progetto fossero sul repository dove c'è scritto sopra CNR. Allora, un repository CNR è importante, cioè il fatto che noi abbiamo un servizio, poi per fortuna ho avuto Silvia che mi ha aiutato, che ci supporta su questa cosa qui e ci fa essere credibili in modo tale che la prossima volta un altro consorzio forte mi chiama a fare il coordinatore di un progetto. Per me è importante, questo servizio non va assolutamente trascurato. Grazie.
Assolutamente, credo che appunto sia proprio fondamentale a questo punto, insomma, avere proprio delle azioni concrete, no? Quindi in questo senso, rifacendomi anche ai punti che ci ha raccontato il dottor Bianchini, io credo che sia anche rispetto alla valutazione della ricerca. La valutazione della ricerca è probabilmente l'ostacolo più grande, no? Il problema maggiore che abbiamo. Quindi non è sufficiente dire aderiamo alla Dora Declaration, aderiamo appunto alla San Francisco Declaration o dire auspichiamo che siano cambiati i criteri di valutazione. I criteri devono essere in qualche modo cambiati, cioè ci vuole che qualcuno appunto lo faccia di fatto, perché credo che altrimenti è un po' un cane che si morde la coda, cioè non ci andiamo a sbattere sempre contro la. E allo stesso tempo anche il discorso delle contrattazioni con gli autori, dobbiamo appunto, mi rifaccio a quello che diceva prima Silvana, nel dire che dobbiamo essere forse più consapevoli anche del potere che possiamo avere nelle contrattazioni con gli autori, no? Perché appunto la materia prima, con gli editori, scusa, la materia prima la forniscono gli autori, la review la fanno gli autori, e quindi a un certo punto bisogna anche che ci poniamo noi nella situazione del dire, ma insomma, signori, noi viviamo tutto questo, e quindi ci vuole effettivamente che l'ente si esprima su con delle posizioni chiare e che dia mandato appunto per muoversi in una certa direzione, altrimenti non dobbiamo, cioè i tempi, sì, è vero, tu dici Elena di quanto altro tempo abbiamo bisogno, ed è vero, però ancora del lavoro da fare su PNS e la necessità di mettere a punto questi aspetti che sono abbastanza fondamentali, quello della valutazione sicuramente, fa sì che magari si possa avere poi un numero maggiore di adesioni, possa essere a quel punto accettato nella miglior maniera, altrimenti appunto non rischiamo, quindi ecco, a questo punto servono veramente, e sono quindi stata contenta di sentire che all'interno del gruppo di lavoro del MUR si è già presa, quindi immagino che non ci si possa aspettare niente di diverso per la prossima valutazione, perché i tempi sono appunto stretti, immagino sia nel 2020, e quindi appunto, però se si comincia a lavorare in modo puntuale,
in realtà il gruppo della valutazione ha già iniziato a lavorare abbastanza lacrimente, pur tuttavia i tempi sono veramente piuttosto, insomma, impegnativi, ecco, diciamo, non si può garantire un effetto così immediato, anche perché l'argomento è molto delicato e appunto la storiella che i ricercatori scelgono liberamente da pubblicare, insomma, sì, vabbè, va vista.
Se posso fare rispondere a alcune osservazioni, avrei tanto da dire, ma il tempo.
Tu dicevi che come coordinatore di progetto hai avuto bisogno di supporto. Allora diciamo che ci stiamo attrezzando, almeno al CNR, perché siamo anche noi convinti che come CNR dobbiamo fare qualcosa, quindi se abbiamo queste. Quindi noi siamo nodo nazionale di Open Air, quindi il nodo nazionale di Open Air assieme all'Università di Torino ha l'help desk di fatto sono disponibili per dare informazione a tutti i coordinatori di progetto, quindi qualunque domanda voi abbiate relativa a come supportare l'open access, che cosa chiede la Commissione Europea, quali sono tutte le cose che poi loro diranno nel corso del pomeriggio, voi potete contattare l'Open Air Open Access Desk e chiede queste informazioni. Quindi questo supporto c'è per non solo per le persone dell'area, ma per tutto il resto dell'Italia. L'altra informazione che vi posso dare è che ci stiamo anche attrezzando per avere un Open Science .it portal. Quindi sempre nato dal basso, con il contributo sempre di Elena ma di altre associazioni italiane, ci sarà a breve, sperabilmente nell'arco di 2 o 3 mesi, un portale italiano dove sarà disponibile tutta l'informazione, non solo sull'open access, ma tutta la parte che riguarda open science, e quindi tutta riproducibilità e tutte le informazioni, fairness, quindi tutte queste termini che voi potete sentire in giro. E quindi anche quello sarà un modo per fornire un supporto a chi sta andando in questa direzione per rispondere a certi tipi di domande che possono esserci. Ok.
Grazie Donatella.
Ci sono altri?
No, io vorrei dirvi, perché prima sono stata ringraziata io come appunto in qualche modo passionaria, mi hanno anche chiamato Lady Open Access, che fa ridere, sembra Lady Oscar. No, io volevo ringraziare Paolo Branchini, perché è da quando, come dire, da quando ci siamo conosciuti, diciamo che tutto questo coinvolgimento del MIUR, per chi si occupa e chi ha seguito questi temi da qualche anno, ha del miracoloso. Ok? Ed è tutto nato il 23 di novembre, io me lo scriverò sulla mia lapide, il 23 di novembre è cambiata la mia vita, perché al lancio della European Open Science Cloud a Vienna c'era il professor Valditara, che è il nuovo capo dipartimento per la ricerca, e tutto è nato da lì. Non so se appunto anche Donatella, che da tanti anni Emma si occupano di queste cose, se vi ricordate gli anni scorsi il MIUR non rispondeva nemmeno alle mail di Bruxelles, quindi quando arrivavano mail da Bruxelles, e Jean-Claude Burgerman me l'ha sempre detto, mi ha detto non è che rispondono non ci siamo, non ci interessa, non rispondono proprio. Quindi il fatto che il MIUR dal 23 di novembre a oggi abbia già messo intorno a un tavolo tutte le infrastrutture di ricerca, si sia attivato con ICDI, ICDI è questo consorzio che comprende tutte le infrastrutture di ricerca, compreso il CNR, che abbia nominato un rappresentante italiano dentro la European Open Science Cloud Governing Board, perché non ce l'avevamo, che abbia messo su questo gruppo di lavoro Open Science e che si stia occupando di redigere un piano nazionale dell'Open Science, veramente ha del miracoloso. Per cui, grazie Paolo, grazie Valditara, grazie. No, non essere imbarazzato, perché è così. L'altra cosa miracolosa è che a questo tavolo, a questo piano nazionale Open Science, partecipa anche l'ANVUR, e quindi è vero che probabilmente per nell'immediato futuro gli effetti non si vedono, perché di fatto le prossime valutazioni dipendono ancora da un decreto che era quello vecchio. Ma, come dire, non è solo un auspicio, ci si sta lavorando perché il prossimo decreto sia profondamente diverso. Ma l'ANVUR è a quel tavolo, e anche qua monumento, il professor Miccoli ci sta lavorando, ma ci sta lavorando davvero. Quindi, come dire, io direi che per il futuro ci sono veramente delle buone prospettive, delle buone speranze. Perché un po' mi veniva in mente questa mattina, sulle dichiarazioni, cioè sui principi siamo tutti d'accordo. Però poi, ecco, come diceva Mendes, bisogna passare dai principi alla pratica, e lei dice una cosa molto importante, cioè quello che posso fare io. Quindi se io sono il direttore del CNR potrò fare delle cose, se io sono un ricercatore singolo potrò fare delle cose, se io sono un bibliotecario potrò fare delle cose. Però è ora, dopo 20 anni, 15 anni, quello che è, veramente di fare delle cose concrete. Per quello che io volevo ringraziare pubblicamente Paolo, professor Valditara e il MIUR, perché veramente ha del miracoloso quello che è stato fatto dal 23 di novembre, quindi da 6 mesi, 7 mesi, abbiamo fatto quello che non abbiamo fatto in 10 anni. Quindi veramente è una svolta che secondo me sarà epocale. Quindi era solo per ringraziare Paolo.